Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma, con noi Nicoletta Fattorosi Barnaba, storico dell'arte ed esperta di cultura romana. Nicoletta, ben trovata.
Ben trovata Eliana e ben trovati ai nostri ascoltatori.
In questo clima estivo e di vacanze non possiamo fare a meno di pensare ai nostri antenati, dove andavano per riposarsi, il loro rapporto con la campagna, e quindi parliamo delle ville che i ricchi si potevano permettere, quando ci si trasferivano e cosa facevano. Dunque, Nicoletta, la villa di campagna cosa rappresentava per i romani di una volta?
Dunque, la villa di campagna per i romani di una volta era il luogo di riposo totale, nel senso di riposo anche intellettuale. Oggi noi abbiamo un'idea del riposo che è antitetica allo stress, praticamente, no? Allora potremmo dire che c'era questo antitetico concetto tra campagna e città. Città voleva dire lavoro, voleva dire lavoro frenetico, voleva dire traffico, perché oggi noi non pensiamo mai che Roma è sempre stata una città trafficata. Abbiamo parlato anche altre volte, abbiamo detto che peraltro c'era un fortissimo inquinamento anche sulle città antiche. Atene addirittura aveva sempre una specie di cappa scura, perché i fumi dei fuochi delle varie industrie, fra virgolette, ovviamente, tutti gli inceneritori che avevano, sicuramente creavano una cappa sopra le città che soprattutto d'estate era estremamente pesante. Quindi quello che noi sentiamo oggi è uguale a quello che sentivano gli antichi.
Quindi le polveri sottili esistevano già.
Erano altri tipi di polveri, forse un po' meno sottili, un po' più pesanti, quindi però comunque sia erano sempre pesanti da sopportare. Quindi questa campagna cercata e agognata era sempre nella cultura latina un momento in cui i valori tradizionali morali venivano espressi in un momento di riposo e diciamo che si inserivano anche contro l'attivismo politico e propagandistico che era tipico invece della vita in città. Quindi alla tipologia della villa si propone questo dialogo tra città e campagna, dove la città rappresentava l'ozium il negozium, e la città rappresentava l'ozium, ossia l'ozium era il riposo e il negozium era il lavoro. L'etimologia è nec ozium, poi ne riparleremo in modo più approfondito, ossia non c'era l'ozium ma c'era un lavoro quasi frenetico. Riparlo di stress proprio, no? E questo tema del riposo, non un riposo inutile, non fare nulla, non quindi la pigrizia, perché quella era veramente portata all'estremo e i romani non accettavano mai questo atteggiamento, che poi portava all'accidia anche in fondo, no? Ma sicuramente, pur essendo pagani, avevano in orrore la pigrizia. Quindi c'era questa villa che poteva essere o la villa rustica, che era una villa di produzione agricola, o la villa urbana, che era la villa di piacere, in cui appunto il ricco cittadino si poteva ritirare quando era sopraffatto dalla stanchezza del negozium. E la villeggiatura non era una villeggiatura come intendiamo oggi noi, a parte che oggi noi la villeggiatura non la intendiamo più come anche si intendeva quando ero piccola io, ormai si tratta di tantissimi anni fa, è vero, però noi partivamo per 2 mesi. Adesso il mese neanche c'è più, sono 15 giorni ritagliati in mezzo all'anno, quindi sicuramente non c'è più il recupero che c'era prima, e forse prima c'era anche un po' meno stress, però sono cambiate le abitudini, si fanno viaggi molto belli che ci portano anche a conoscere culture diverse, però quello che è il riposo fisico e mentale sicuramente ne troviamo sempre meno spazio per questo tipo di riposo oggi. Quindi questa villa urbana, non perché stesse in città, perché parliamo sempre delle ville suburbane, cioè fuori delle mura, era il momento in cui c'era l'ozium. E questo Cicerone, Orazio, Marziale, Giovenale, Seneca, Catone, tutti ci parlano e mettono il dito proprio su questo momento di spazio per la mente, per il corpo e per l'anima, quindi anche di riposo. In città c'erano i clientes, che erano le persone che andavano sempre a chiedere favori, c'erano i rumori, c'era la folla, e quindi questo si stava in villa, dove si mangiavano anche cibi genuini. Questo ci fa un po' ridere oggi, perché allora come facevano a non essere genuini non si sa, però chiaramente evidentemente c'erano anche contraffazioni alimentari
da quelle, cioè, della città.
Poi si faceva esercizio fisico, come abbiamo detto, e appunto questo termine di negozium, dice Cicerone nel De Officiis, il mio ozio invece è imposto non già dal desiderio di quiete, ma dal non avere più nulla da fare dal punto di vista anche manuale, no? E spostarsi, eccetera, eccetera. E questo ozium literarum, cioè l'ozio delle lettere, nelle Tuscolane Disputationes, che Cicerone scrive proprio nella sua villa al Tuscolo, dirà così: cosa c'è di più dolce dell'ozio letterario? Alludo a quegli studi per mezzo dei quali arriviamo a conoscere l'infinita natura, il cielo, la terra e i mari mentre siamo ancora nel mondo. Quindi l'ozium non vuol dire non far nulla, ma l'insieme di attività non politiche e non retribuite. Cioè l'ozium cum dignitate, dirà Cicerone, cioè l'ozio con la dignità, perché la dignità viene anche da un atteggiamento mentale. E quindi si possono scrivere le opere letterarie, si fanno conversazioni con gli amici, perché poi adesso leggeremo le lettere di Plinio. Invitavano gli amici a stare in queste ville stupende, dove si vedeva la natura meravigliosa, dove tutto era bello, si sentivano gli uccellini cantare. E quindi tutto questo atteggiamento che noi oggi andiamo a ricercarci, perché praticamente è quello che cerchiamo anche noi quando andiamo in campagna o nelle ville al mare, perché qui si parla sia di ville in campagna che ville al mare. Quindi questo ozio, il riposo senza gli studi, è anch'esso morte, dirà Seneca, è sepoltura di un uomo vivente, quindi non fare nulla mai. La mente si riposa lavorando in modo diverso. E quindi stare in villa era un po' una forma di vita. Ho detto stare in villa, che è sicuramente un modo di dire rinascimentale. Inevitabilmente, parlando delle ville, adesso non mi soffermo su questo, però devo fare un accenno, perché il Palladio, che è stato il grande architetto veneto, diciamo della fine del Cinquecento, sicuramente va a studiarsi Vitruvio e ritrova tutto questo che stiamo dicendo oggi noi. Quindi andare in villa poi dal Cinquecento in poi è un po' un recupero di questo tipo, di questo atteggiamento mentale e quasi filosofico, di una ricreare lo spirito.
Vogliamo parlare di un invito che Plinio il Giovane fece al suo amico Gallo. Questo ci dà un'idea del concetto di villa, anche nella sua struttura.
Certo, la villa era molto grande, comoda, aveva la vista sul mare e sulle montagne, cercavano sempre delle colline da cui potessero vedere o mare, montagne o anche il lago.
Quindi una buona collocazione geografica.
Esatto, e spesso ci sono le terme, e le coltivazioni del giardino sono in genere essenze odorose, in modo che camminando ci si possa anche rasserenare l'olfatto, e quindi l'acqua che abbonda, perché c'erano le fontane con le vasche anche per i pesci. C'è addirittura in questa villa di Plinio una stanza isolata dal rumore, e così dice a Gallo: quando io mi reco in quel padiglione mi par d'essere lontano anche dalla mia stessa villa, e gran piacere ne provo, particolarmente durante il periodo dei Saturnali, quando il resto della casa risuona della baldoria e dei clamori di quei giorni festivi. Così né io disturbo la letizia dei miei, né disturbano essi i miei studi. E poi conclude: non ti sembra che bene ho ragione io di stare, di trattenermi in questo ritiro e di amarlo? Troppo cittadino sei tu se non ne hai desiderio. O possa tu avere desiderio sicché a tante sì grandi doti della mia villetta si aggiunga il sommo pregio della tua presenza. Vale, ossia saluta, Vale, stai bene, ti saluto. Quindi questa villa, che molto probabilmente era sulla via Laurentina, tra Castel Fusano e Castel Porziano, dovrebbe più o meno essere la villa di Plinio, era una villa addirittura con la camera insonorizzata. Ci sembra assurdo che oggi. Noi scappiamo, fuggiamo dal rumore, però anche allora evidentemente avevano questo desiderio. E la caratteristica, abbiamo parlato delle zone collinari, della posizione di queste ville, perché volevano vedere la natura e vedere un bel paesaggio. Diciamo che il tema del paesaggio è una parte dell'attività di questo ozium, no? Però sicuramente la concezione del paesaggio nella cultura latina non è come la nostra, non è l'interpretazione che diamo noi al paesaggio, ma si valuta e si considera il luogo per la sua bellezza naturale. Infatti non c'è un termine latino che indichi paesaggio. Quando noi sentiamo leggiamo questi brani che abbiamo letto e leggeremo ancora, si parla sempre o di tipici alberi, fiumi, laghi, il luogo, la regione, ma non un paesaggio in generale. Virgilio, che era un amante della natura, nelle Georgiche parla proprio della natura palpitante, viva, che cresce, che muta nelle varie stagioni. Ma perché continua a descrivere la vegetazione maggiore? I salici e le basse ginestre, quelli forniscono fogliame al gregge oppure ombra ai pastori, siepi per i seminanti e alimentano il miele. È bello parlare anche dei boschi. Piace vedere territori non assoggettati da rastrelli e da alcuna cura umana.
Ecco, quindi, territori.
Il territorio.
Paesaggio come territorio.
Esatto, non soggettati da rastrelli ad alcuna cura umana. Qui bisogna ricordare che tutte queste ville, tra i vari schiavi, che era una miriade di schiavi che lavoravano in queste ville, che erano tutte le persone che venivano prese dalle campagne militari e portate poi a Roma, c'era l'ars topiaria. Questa arte era proprio quella di tagliare le piante con varie forme, come oggi noi vediamo, in genere il bosso che si presta a questo, no? E allora facevano forme o di animali, o addirittura il busto del padrone di casa, o dei motti facevano scritti con queste. E quindi era un'arte antichissima, quello che noi oggi chiamiamo il giardino all'italiana, in fondo, ha le sue radici lontane in questa ars topiaria. E quindi questo paesaggio è bello quando è incontaminato, praticamente, ci dice Virgilio, no? Quindi nelle ville dove c'era una cura particolare, perché poi mettevano gli agrumeti da una parte, gli oliveti dall'altra, quindi avevano anche un senso della gestione dello spazio, chiaramente non era dato nulla al caso, e Virgilio invece dice che bella questa natura così incontaminata. Esatto, e Plinio ancora parla della vista sul Golfo di Napoli. Assoluta bellezza del luogo. Immagina un anfiteatro e quale soltanto la natura può crearlo. Scusate, lui aveva anche la vista sul Vesuvio, non ci dimentichiamo questo. Gli piaceva vedere sempre questa nube di eruzione del vulcano. Una vasta e aperta piana è cinta da monti e le cime dei monti hanno boschi imponenti e antichi. La cacciagione vi è abbondante e varia. Boschi cedui degradano con pendici dai monti. Proveresti un gran piacere se guardassi questa regione dall'alto dei colli. Ti parrebbe infatti di scorgere non delle terre, ma un quadro dipinto con incredibile maestria. Da tanta varietà, da così felice disposizione, gli occhi traggono diletto ovunque si posino. Questo è importante perché nelle ville private poi c'era tantissima, c'era il desiderio proprio di riprodurre la natura. Quindi laddove c'era il muro veniva infranto, diciamo, da questi dipinti che riportavano la natura che c'era anche all'esterno.
Quindi sia Virgilio che Plinio il Giovane parlano di questi panorami, questo ambiente, quest'aria che si respirava.
Esatto, e questa aria così tranquilla, che era l'ozium, diciamo, nell'ozium c'era anche una ricerca dell'abbigliamento, e torniamo ai nostri tempi. Non più la toga, oggi diremmo giacca e cravatta per gli uomini, ma vestiti semplicemente. È bello stare in villa perché tutto sommato non c'è niente
quindi
che ci leghi.
Un altro senso di libertà.
Esatto, un altro senso di libertà. E Plinio proprio ci dice, scrivendo appunto a proposito della sua villa Itusci, giacché, perché non avevano solo una villa, questi di cui noi stiamo parlando, avevano più di una villa in vari posti, quindi spesso vicino al mare, vicino ai laghi, in Sabina, cioè avevano le ville vicino a Napoli, appunto, perché potessero così cambiare e questo ozium fosse sempre più, diciamo, avesse maggiori ispirazioni a seconda dei luoghi.
Stimolato.
Esatto. Giacché, oltre a tutte le ragioni sopraddette, la possibilità di riposo è più grande, più completa e senza noie, non c'è bisogno di mettersi la toga. Nessun seccatore nelle vicinanze, tutto è calma e pace, vi contribuiscono la salubrità della regione, la serenità del cielo e l'aria pura. L'aria pura, quindi senza inquinamento. Là sto bene di spirito e di corpo, giacché esercito lo spirito con lo studio e il corpo con la caccia. Anche la mia gente sta meglio di salute più che in qualsiasi altro posto, e fino ad oggi nessuno di coloro che condussi colà con me, e spero che dirlo non porti sfortuna, vi ho perduto. Mi auguro solo che gli dèi mantengano anche per l'avvenire a me questa gioia e al luogo questo vanto. Quindi veramente innamorato quasi delle sue ville, no?
Questa toga intesa, oggi potremmo dire abbandoniamo giacca e cravatta,
esatto.
O per le donne il tailleur.
Difatti, siamo liberi.
E magari ecco il concetto di caccia anche è diverso, è cambiato,
beh,
anche, per fortuna.
Anche perché oggi la caccia, facciamo fra virgolette diciamo uno sport, non c'è bisogno della caccia, per mangiare ci sono gli allevamenti. Allora andavano a caccia perché anche se già c'erano gli allevamenti, queste ville avevano anche, adesso vedremo quali erano gli animali che venivano allevati proprio per mangiarli poi, no? E quindi comunque la caccia sicuramente nasce come un'esigenza e finisce come un surplus che non ha senso, insomma, oggi come
quindi
oggi.
Comunque la ricerca con il contatto verso la natura.
Esatto, la caccia di allora era fare, diciamo, jogging nelle ville pubbliche, come oggi si fa nelle città, insomma, in fondo le corse, vediamo queste persone che corrono, no? In genere nelle ville, per cercare di ricreare anche il corpo, perché certo stare seduto per tanto tempo non fa bene a nessuno, insomma. Quindi queste ville erano grandi, sicuramente, avevano spazi enormi, e una delle più famose vicinissimo a Roma, sta a Prima Porta, è la villa di Livio, moglie di Augusto. Quindi non parliamo delle ville imperiali oggi, perché è un altro tipo di villa che ha altre finalità, per altri scopi. La villa di Livio è vicino ovviamente all'imperatore, però era una villa, diciamo, che poteva avvicinarsi alla villa dei ricchi. E aveva un triclinio estivo famosissimo, decorato con un giardino dipinto, perché anche d'estate si mangiava dentro, però le pareti, come abbiamo detto prima, erano dipinte. E le opere di innalzamento dei muri per terrazzare la villa, perché abbiamo detto di colline, ma cercavano sempre la collina in modo da avere dei terrazzamenti. Questi terrazzamenti nacquero, come sempre nei romani, per motivi pratici, perché in questo modo si potevano avere dislivelli che dovevano servire a dare impulso all'acqua, perché altrimenti l'acqua non avrebbe avuto forza per far funzionare le fontane, i giochi d'acqua, e proprio entrare in questi giardini e sentire anche il rumore dell'acqua era già una musica naturale che dava pace all'animo, diciamo. In più c'erano le terme e le cisterne, quindi queste ville chiaramente avevano bisogno di questi dislivelli per poter vivere meglio. E mano a mano che si va avanti nel tempo, queste ville saranno sempre più grandi. Prima nascono ville a due livelli e poi a tre livelli. Cioè, al livello più basso in genere c'era la piscina, in quello intermedio c'era il criptoportico.
Anche coltivazioni.
Quello nel fundus, sì, e il più alto è la costruzione residenziale, quindi c'era dall'alto al basso, e poi c'erano tutti i campi intorno, però i campi in genere non si vedevano, perché la bellezza del luogo era la villa quando venivano gli ospiti, e poi dietro c'era appunto tutta la parte invece che era relegata per l'agricoltura e l'allevamento. Quindi con diciamo, l'avvicinamento di Roma all'ellenismo si ampliano ancora di più, c'è questo peristilio che è praticamente un portico, e su cui si affacciano poi altre sale, cioè un triclinio più piccolo, un triclinio più grande, un'esedra, e poi veramente c'è queste grandi atri, questi peristili da cui entra la luce nella villa all'interno. Nell'atrio poi c'era un impluvium dove si prendeva l'acqua piovana, e che era importante anche perché sempre l'acqua è stata una delle ricerche più importanti per tutto questo lavoro dei giardini. Poi c'era la cucina, perché dovevano mangiare, ma la cucina era estremamente piccola, perché i romani amavano, vedete che torna anche questo, cucinare all'aperto quando stavano fuori della città, no? Il nostro barbecue praticamente.
Attuale, sì.
Esatto, quindi c'era nella questa piccola cucina, c'erano gli elementi essenziali che erano il focolare in muratura, un forno per il pane, un acquaio, vicino alla cucina, proprio sempre per le tubature, si facevano il bagno e la latrina, in modo che tutti i servizi fossero vicini.
Un cenno all'allevamento delle bestie.
Dunque, l'allevamento delle bestie, allora, le ville di campagna avevano i bovini, i romani erano espertissimi nelle razze dei bovini e servivano per trainare i carri, per gli aratri, oltre che per la produzione del latte e della carne. La razza che era locale, che stava al nord di Roma, era una razza di animali bianchi di piccola statura, però poi i romani fecero degli incroci e quindi ottennero anche
altre. Ma loro vendevano poi questa carne o era per loro?
All'inizio queste cose si facevano perché così la villa si vendevano per poter far sì che la villa potesse andare avanti da sola senza usare altro denaro. Però poi piano piano, con tutta questa attività abbastanza importante, l'allargamento del fondo agricolo, chiaramente cominciarono anche a vendere, quindi fu anche un introito importante, perché appunto gli aspetti della villa erano questi. Non solo poi i buoi, c'erano i cavalli che erano anche da traino per i lavori agricoli, poi gli ovini. E dagli ovini c'era il latte e i formaggi, poi i suini andavano liberi, stavano liberi, potevano fare quello che volevano. Poi c'erano le api erano importantissime per la cera e per il miele era usato per il vino, ma era usato anche non solo per dolcificare ma anche per la conservazione di alcuni cibi.
Ma quindi è per questo che le case di campagna avevano più valore rispetto a quelle di città?
Sì, non tutte, ovviamente, bisogna sempre guardare quali e quante, no? Però sicuramente a un certo punto hanno un valore enorme proprio per tutta questa attività che c'era dietro. Difatti, Varrone nel De Rustica focalizza proprio gli aspetti tecnici e mette in risalto i temi morali legati a questa attività agricola. Difatti, dice, le loro case di campagna valevano di più di quelle di città, mentre ora avviene nella maggior parte dei casi tutto il contrario, perché poi dopo c'è un ritorno all'urbanesimo, come insomma un po' facciamo noi, no? I flussi storici e non. E Catone il censore nell'agricoltura dice che proprio l'agricoltura è l'attività economica socialmente e moralmente più degna, il mezzo per arricchirsi che è più conveniente, tanto che si rifà agli antichi e dice: i nostri vecchi così ritennero e fissarono in questo modo nelle leggi delle 12 tavole, si condanna il ladro a rifondere il doppio, l'usuraio al quadruplo, e quando elogiavano un uomo da bene così lo elogiavano, che era un buon agricoltore e un buon contadino, quindi era un complimento. Per quanto riguarda gli animali, dobbiamo guardare un attimo, in chiusura diciamo un secondo, quello che era l'attività delle ville vicino al mare, perché lì c'erano le pesciere, c'erano queste grandi vasche in cui venivano allevati i pesci, soprattutto orate e murene. Le murene erano molto preziose per la loro carne, perché erano buonissime, e questi pesci... Poi venivano, scusati, anche fatti i molluschi, le ostriche e i mitili, e venivano fatti crescere attaccati a supporti di argilla che venivano messi nell'acqua apposta. Il pesce era conservato sotto sale e con il liquido ottenuto si faceva il famoso garum, che era tanto usato a Roma e veniva esportato in tutta l'area mediterranea. Le murene, abbiamo detto, erano importantissime perché erano molto ricercate, e sia sulla villa di Pollione a Posillipo, e qui c'è una piccola così curiosità, Posillipo è la collina che sta sopra Napoli, che vuol dire tregua al dolore, e la collina è diventata tregua al dolore proprio perché era un posto in cui ci si rilassava. Si parla appunto di queste murene che diventavano, siccome non sono tanto buone, le murene sono un po' cattivelle, diventavano anche delle esecutrici se c'era qualche cosa, se c'era una persona da uccidere. Questo, alcuni dicono, si metteva nelle vasche delle murene. E Livia, la figlia di Augusto, aveva regalato alla sua murena preferita degli orecchini d'oro, e gli aveva pure messi, poveraccia, insomma, la murena, ovviamente.
E su questo concludiamo la trasmissione dedicata alle ville suburbane dell'antica Roma. Nicoletta, grazie per essere stata
grazie
con noi.
Grazie a voi.
Come sempre ricordo agli ascoltatori che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trovano sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Buon proseguimento d'ascolto da parte di Eliana Astorri.